Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Charles Baudelaire. Pensare vuol dire alzare le vele. I podcast. Oggi leggiamo un testo di Baudelaire tra i più noti, L'Albatros. E leggo la prima strofe in francese per dare la tonalità, il suono, il senso, diciamo, di una voce. E poi leggerò la traduzione, la mia traduzione in italiano, traduzione che è uscita appunto nei Fiori del Male, edizione dei classici della Feltrinelli. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent, ondulant compagnons de voyage, les navires glissant sous les gouffres amers. Spesso, per divertirsi, uomini d'equipaggio catturano degli albatri, vasti uccelli dei mari, che seguono, compagni indolenti di viaggio, il solco della nave sopra gli abissi amari. Li hanno appena posati sopra i legni dei ponti ed ecco quei sovrani dell'azzurro, impacciati, le bianche e grandi ali, ora penosamente, come fossero remi, strascinare, affannati. L'alato viaggiatore, come maldestro e fiacco, lui prima così bello, come ridicolo ora. C'è uno che gli afferra con una pipa il becco, c'è un altro che mima lo storchio che non vola. Al principe dei nembi il poeta somiglia. Abita la tempesta e dell'arciere ride. Esule sulla terra in mezzo a ostili grida, con l'ali da gigante nel cammino s'impiglia. Ecco, e dicevo che una delle prime poesie di Baudelaire, prime nell'ordine che lui stesso ha dato nell'edizione del 61, cioè nella seconda edizione, la prima fu del 57, questa poesia risale forse quanto al primo spunto di composizione a un'epoca molto precedente, cioè all'epoca giovanile di Baudelaire, quando gli occorse di fare un lungo viaggio per mare. Nel 40-41 Baudelaire per ben circa nove mesi, viaggiò verso Calcutta. Fu allontanato da Parigi dal consiglio di famiglia. C'è una lettera del fratello, del fratellastro, che dice, che in qualche modo spiega la motivazione di questo allontanamento, di questo consiglio verso il viaggio. Consiglio familiare a che il giovane Charles potesse allontanarsi dalla famiglia e viaggiare. Il motivo era una sorta di deboscia, no? di condizione di trasgressione, di indebitamento. Ti sei indebitato, dice il fratello, ti sei indebitato per vestire e nutrire delle baldracche. Ora, in realtà il giovane Charles Baudelaire frequentava gli ambienti artistici parigini, era già diventato amico di alcuni noti personaggi di quella prima bohème parigina, con i quali intratteneva un dialogo assiduo sull'arte, la letteratura, la politica, eccetera, la poesia in particolare. E naturalmente frequentava anche il teatro, i teatri, il mondo che girava attorno ai teatri. Ma a parte questo episodio, questa ragione dell'allontanamento, il viaggio di Baudelaire, il viaggio giovanile, su cui si insiste forse troppo poco, è un viaggio che ha segnato la sua esistenza di poeta. In realtà non ha mai raccontato Baudelaire il suo viaggio, abbiamo solo qualche lettera alla madre dal viaggio, mandata attraverso le navi, da alcuni porti di attracco, eccetera, ma E lui non ha voluto in qualche modo raccontare particolari del viaggio. Si è imbarcato a Bordeaux e poi la nave che era il paquebot de mer du sud, un cargo mercantile, e la nave ha addoppiato il capo di Buona Speranza ed è risalita fino con la direzione che aveva come meta le Indie, aveva come meta Calcutta. E poi c'è stato un naufragio, una sorta di naufragio, una tempesta fortissima che ha battuto gli alberi del mercantile, e il mercantile ha dovuto rifugiarsi a Port Saint-Louis nelle isole Mauritius, e lì Baudelaire è stato un mese. Abbiamo la testimonianza di questa sosta, una poesia a Une Dame Créole che Baudelaire scrisse proprio in quel periodo e che poi ha ripreso nel Fred du Mal. Poi Baudelaire trova una nave che torna in Francia e se ne torna a Parigi dopo circa 9 mesi. Dunque questo viaggio, in realtà, del quale Baudelaire non ha mai parlato, segna con le sue immagini d'oltremare, immagini tropicali, immagini di luce, di colori, di odori, di sapori, segna le Fleurs du Mal. Torna, c'è in mezzo probabilmente la metamorfosi che c'è in ogni esperienza poetica, dalla vita al linguaggio c'è di mezzo l'oblio, e in questo oblio agisce la metamorfosi. L'esperienza giovanile si trasforma in una sequenza di immagini, una riserva di immagini che possiamo ritrovare nei Fiori del Male. Immagini dell'altrove, della lontananza, immagini anche dell'esotico, ma un esotico vissuto da Baudelaire sempre col senso della distanza, non come luogo di fascinazione, ma come luogo di un altrove che appare nel qui ed è impedito, tuttavia, dalla modernità, dalla necessità di questo svolgersi di una modernità che pone le sue figure. Torniamo all'Albatros. L'Albatros, quindi, ha radice in questa esperienza. Sembra che abbia scritto qualche verso o abbia avuto l'idea dell'Albatros in quei momenti, ma poi la poesia vera e propria viene scritta, solo 3 strofe, una quarta viene aggiunta dopo, viene scritta nel 59 e viene scritta a Honfleur in Bretagna, in Normandia. Honfleur è la cittadina marina dove la madre di Baudelaire ha una casa, e Baudelaire spesso si rifugia lì per lavorare e per scrivere. Questa poesia viene stampata da Baudelaire stesso in 5 esemplari, in una piccola plaquette, 5 esemplari che vengono inviati agli amici, come Flaubert, Marcin Duchamp e altri pochi. Abbiamo il testo che ricevette Flaubert, c'è aggiunta a mano la 3ª strofa che Baudelaire aveva aggiunto dopo per l'edizione delle Fleurs du Mal del 61. Ma è interessante la lettera di risposta che Flaubert manda a Baudelaire per ringraziamento. Nella lettera Flaubert dice a Baudelaire: l'Albatros è un vero diamante. E Baudelaire manda, insieme con l'Albatros, manda un'altra poesia, la più lunga poesia delle Fleurs du Mal, che è Le Voyage. E questa plaquette, quindi questo placard, come si chiamava, è composto da 2 poesie, l'Albatros e Le Voyage, il grande poème Le Voyage, che rappresenta le figure del viaggio, le immagini del viaggio, e anche rappresenta la critica, diciamo, di questa ripetizione che è il viaggio. Quello che è il poema che inaugura la critica dell'esotismo, l'esotismo inteso come caduta in una fascinazione assolutamente superficiale ed esteriore, e invece propone così una sorta di voyage intérieur, un viaggio interiore, un'osservazione, una contemplazione delle immagini che provengono dalla propria intimità, dalla memoria, dai ricordi, e anche dalla meditazione su di sé. Dunque, l'Albatros allora va letto in rapporto con Le Voyage. Ma vediamo brevemente proprio alcuni passaggi di questa straordinaria poesia, una poesia che è diventata famosa anche perché rappresenta, mette in scena un uccello, l'albatros, che è un uccello che già nella sua forma, nella sua natura, ricorda gli oceani lontani, i mari del sud. L'albatros compare in Gordon Pym, per esempio, nel romanzo di Poe, che Baudelaire aveva tradotto. Baudelaire, si sa, è il grande traduttore di Edgar Allan Poe, traduce tutto Poe, tutti i racconti di Poe, ma anche alcuni degli scritti teorici. E ancora oggi Poe si legge nella traduzione di Baudelaire in Francia. E allora in Gordon Pym compare l'albatros, c'è anzi addirittura nel 14° capitolo una trattazione sui costumi, le abitudini degli albatros che vivono nei mari del sud in alcune isole insieme con i pinguini. E Poe descrive proprio queste relazioni, questa convivenza con i pinguini, il sistema di nidificazione, eccetera, di nascita, di allevamento e poi il volo, la natura del volo. E compaiono degli albatros dalle grandissime ali gigantesche in Gordon Pym che volano con un grido, emettendo un grido particolare, misterioso, questo telele chi. Ma l'albatros era comparso anche in un noto poema, il poema di Coleridge, no, la rima del vecchio marinaio, dove l'albatros ha una funzione, è una figura sacrificale. I marinai catturano l'albatros, ma nel poema di Coleridge lo uccidono, e questo crea questo sacrificio dell'albatros che rappresenterebbe il sacro, le ali, l'azzurro, la sacralità, l'assoluto, eccetera. Questa vicenda, l'uccisione dell'albatros, crea l'origine, diciamo, della maledizione, quindi la tempesta, l'apparizione della morte, eccetera. E in Baudelaire questa presenza dell'albatros non è né quella di Poe, diciamo una presenza che genera curiosità scientifica davanti alla natura dell'uccello, ai costumi dell'uccello. Non è la presenza di Coleridge, anche se Baudelaire aveva presente le due situazioni, no? Tuttavia questa presenza nel poema di Baudelaire, dell'albatros, è una presenza singolare, cioè l'albatros finisce con rappresentare da una parte una sequenza molto viva che mette in opposizione l'azzurro, la celestialità, l'altrove, il cielo, e dall'altra parte invece la terra. La terra, in questo caso è la tolda della nave, la vita quotidiana, i marinai, lo sberleffo, lo scherno dei marinai. Dall'altra finisce con rappresentare una sorta di esperienza sacrificale. L'albatros porta su di sé, sulla sua prigionia in qualche modo, una condizione più generale, la condizione dell'esilio, la condizione del prigioniero, la condizione di colui che è catturato, e tuttavia in questa condizione non si cancella l'azzurro, la relazione con l'azzurro. L'albatros resta sovrano dell'azzurro pur nell'imprigionamento, pur nello scherno che subisce. Dunque siamo in una scena all'inizio molto nitida, no? C'è il mare, i marinai sulla tolda, le grandi ali degli albatri, la cattura, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage, no? Prennent des albatros, vastes oiseaux de mer. Ecco, e talvolta prendono questi ali, li catturano, e comincia lo scherno dei marinai, che imitano questo albatro che non vola più, zoppica, e c'è un marinaio che stuzzica con la pipa il becco dell'albatros, c'è un altro che mima lo storpio che non vola più. Ecco, questa scena rappresenta la caduta, la degradazione dell'Albatros. Ma nello stesso tempo il silenzio dell'Albatros, il sacrificio, il suo colore, la sua forma, le ali bianche, il fatto che viene nominato dal poeta sempre in relazione con l'azzurro, roi de l'azur, no, il re sovrano dell'azzurro, questo fatto non cancella un'appartenenza. Quindi abbiamo nella seconda strofe questa cancellazione del volo, ma non abbiamo la cancellazione del riferimento all'azzurro, al dominio delle nuvole, all'altrove. E qui l'interesse di questo sonetto, che poi ci dice molto su Baudelaire, sulla poetica di Baudelaire, cioè contemporaneamente mostrare l'altrove nel qui, l'azzurro nel grigio della quotidianità, l'altrove all'interno della modernità, i lampi, no, di qualcosa che non c'è, ma che torna, che appare violentemente e luminosamente, improvvisamente, no? Appare all'interno della ripetizione del quotidiano. E questa è la caratteristica propria di Baudelaire. Dunque, in questa seconda strofe c'è l'albatros sulla tolda, lo scherno, c'è la compresenza, diciamo, del sublime, l'albatros che appartiene all'altrove, e dello scherno. I marinai mimano però qualcosa, ma mimano l'albatros, ma di fatto mimano l'impotenza umana a volare. In qualche modo c'è la contrapposizione tra il volo, che è solo degli uccelli, e il non volo, l'impotenza nei confronti del volo, che è propria dell'uomo. E quindi questo spettacolo apparentemente è uno spettacolo che dovrebbe irridere, e l'uccello, l'albatros, di fatto mette in scena la povertà dell'uomo, la privazione dell'azzurro, la privazione del volo, che è propria dell'uomo. E dunque l'albatros in questo senso ricorda il cigno, un'altra figura che comparirà nelle Fred du Mal, della quale magari parleremo un'altra volta, una figura centrale nei tableaux parisien, nella sezione delle Fred du Mal dedicata a Parigi, il cigno, figura dell'esilio, dello spaesamento nella modernità. Già l'albatros prefigura il cigno, perché è al di fuori del suo spazio naturale, del suo regno dell'azzurro, come sarà il cigno, il cigno che gratta l'asfalto con le sue zampe palmate, il cigno che è sfuggito alla gabbia in mezzo ai cantieri di una Parigi che cambia, di una Parigi che si trasforma dal punto di vista urbanistico. E dunque, ora l'albatros di Baudelaire richiama anche, nella terza strofa, le immagini di una lontananza, che si trova però presa, imprigionata in questo qui, nel momento della cattura, si trova veramente degradata in qualche modo. E tuttavia resta come rinvio, anche se pallido, anche se esile. E alla fine presenta, disvela l'allegoria. Disvela l'allegoria mostra una analogia, una comparazione, più che un'analogia. L'albatros è come il poeta, e il poeta è come l'albatros. Al poeta somiglia, no? L'albatros, e l'albatros, al poeta somiglia l'albatros, e questa somiglianza, questa relazione, è la relazione tra due personaggi che sono in esilio, che sono al di fuori del loro orizzonte, del loro rapporto con l'azzurro. Anche per il poeta il cielo è la patria, una patria di nuvole. no? Così definiva il poeta, uno scrittore e poeta tedesco romantico, Gian Paolo. Il poeta appartiene a una patria di nuvole, una Wolkenheimat, e dunque al principe dei nembi il poeta somiglia, abita la tempesta e dell'arciere ride, esule sulla terra in mezzo a ostili grida, con l'ali da gigante nel cammino si impiglia. Ecco, il poeta come l'Albatros si trova nella modernità, in una condizione dove c'è lo scherno, dove c'è la incapacità di conoscere la natura della poesia, in un'epoca estranea alla poesia, che non riconosce della poesia la apertura, la relazione con l'aperto, no? La relazione con l'altrove. E anche il poeta si trova come étranger, come straniero sulla terra, come l'Albatros si trova come prigioniero e straniero sulla tolda della nave. Étranger è il titolo del primo dei poemi en prose di Baudelaire, no? Étranger, ed è anche quella una immagine, una figura del poeta. Étranger è colui che in quella prosa, in quel poema in prosa, étranger è colui che non ha un luogo dove va, né una terra dove viene, si trova in un vero spaesamento. Il passante gli chiede da dove vieni, dove vai, hai degli amici, hai dei parenti, eccetera, e lui non risponde negativamente a tutte queste domande e soltanto alla fine dice là-bas, le merveilleux nuages, là-bas, laggiù le nuvole, le meravigliose nuvole, laggiù. E dunque l'unica appartenenza, l'unica relazione è con questo altrove, cioè con un luogo di continua metamorfosi che è la nuvola. E con il linguaggio, poi, la nuvola è qui immagine del linguaggio, che è il luogo della metamorfosi, la metamorfosi del reale nella lingua, no? Nella parola. Ecco, dunque, le ali impediscono il cammino, ma questo impedimento però non cancella quello di cui le ali danno testimonianza, cioè il ricordo di un'appartenenza, il desiderio di un altrove, la relazione con l'infinito. E tutto questo naturalmente lo vediamo anche a livello formale, e dovremmo qui aprire, dovremmo aprire un altro percorso proprio sugli aspetti formali di questa poesia. L'al di Albatros, il grafema al di Albatros, che è disseminato all'interno del testo, Albatros, maladroit, eccetera, ma anche nel rovescio, planche, blanche, semblable, eccetera. Una sorta di anagrammatismo che reitera l'ombra delle ali. E poi ci sarebbe da riprendere a questo punto, proprio come l'Albatros, rifare un volo sul testo e planando, in qualche modo allontanandosi, e rivedere alcune figure di questo testo e attraverso queste figure rivedere proprio la poetica, rivisitare la poetica di Baudelaire. L'ala e la vela, per esempio. Il rapporto fra l'ala e la vela che è un altro elemento, un'altra figura della poesia di Baudelaire, l'Albatros e l'angelo. In Baudelaire c'è questa reciprocità spesso tra l'Albatros e l'angelo, tra l'uccello e l'angelo. O il grande tema della caduta, della chute, della caduta al di fuori di una anteriorità solenne e armoniosa. E poi il tema del poeta, dell'esilio, della modernità. In sostanza la risonanza di quel che non c'è. E questa è la sostanza anche della poesia. L'onda di questa mancanza, insomma, con i suoi scintillamenti, con i suoi vuoti, circonda questo naviglio dove c'è l'Albatros, ma circonda anche il linguaggio del poeta.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.